Voglio passare a quello che riguarda il consiglio della parola del Signore e voglio che prendiamo in modo particolare coscienza di quello che c'è scritto in questo capitolo dell'Evangelo di Giovanni. Vi ricordo che il Signore quando ci parla non ci parla attraverso i telefonini, non ci chiama, ci parla attraverso la sua parola. Amen. Qui il Signore, il giorno in cui ci chiamerà, non ci telefonerà. Evangelo di Giovanni, capitolo 20, e leggeremo dal verso 19 al verso 22. E sapete, io mentre mi trovavo lì seduto, che stavo ascoltando i cantici, l'adorazione, ho ascoltato attentamente quello che alcuni di voi hanno testimoniato, anche per quello che riguarda l'evangelizzazione che avete avuto ieri. Non so se continuerete nell'evangelizzazione, ma senz'altro continuerete perché è il periodo estivo, per cui vengono fatte tante attività all'aperto. Ad ognuno di noi il Signore ha dato un incarico e questo incarico che ha dato ad ognuno di noi non è diverso l'uno dall'altro, fratelli e sorelle, anche se all'interno della comunità sappiamo che ci sono delle mansioni, e questo è scritto negli Efesini, al capitolo 4, verso 11, la diversità dei ruoli, ma quando siamo fuori dalla comunità, ognuno di noi è chiamato a gridare il nome di Cristo Gesù alle nazioni, affinché qualsiasi persona, fratelli e sorelle, di qualsiasi nazione possa udire parlare di qualcuno che è morto sulla croce, che ha dato la propria vita. E questo è Cristo Gesù. E la parola di Dio, fratelli e sorelle, è quello che il Signore Dio ci ha dato, affinché noi, attraverso questa parola, possiamo compungere i cuori e in modo particolare il mondo, perché è il mondo che ha bisogno di essere evangelizzato. Noi siamo stati già evangelizzati, noi abbiamo solo bisogno di crescere attraverso il nutrimento della parola di Dio, come ce la menziona l'Apostolo Pietro nel capitolo 2, menziona la parola di Dio come il latte materno, questo nutrimento particolare. Ecco, per noi la parola di Dio deve essere l'elemento più principale, che è l'elemento principale della crescita del bambino, che lo rende immuno da qualsiasi attacco o malattia dei bambini. Ecco, così è la parola di Dio. Se noi ci nutriamo disciplinatamente della parola di Dio, noi sappiamo che attraverso di essa noi possiamo essere protetti da qualsiasi attacco che possa venire da parte del nemico. Il nemico è capace di trasformarsi e quotidianamente, momento per momento, noi sappiamo che il diavolo si trasforma e cerca sempre il modo per attaccare la creatura prediletta di Dio. Contro Dio non può fare nulla, ma noi sappiamo che lui cerca di attaccare la sua creatura prediletta, che siamo noi. Fratelli, noi attraverso il nutrimento della parola di Dio abbiamo il mezzo di respingere gli attacchi continui del diavolo. E noi sappiamo che il diavolo è sempre in giro, è sempre intorno al popolo di Dio. Pietro, l'apostolo, lo descrive come un leone ruggente, ma io vi dico che lui si trasforma. E la parola dice anche nella Genesi, in modo particolare, che lui è capace di trasformarsi in qualsiasi animale. Lui è un animale intelligentissimo. Ecco la parola, un animale. Lui è un animale. Noi siamo dei cristiani, noi siamo protetti dalla grazia e dal sangue di Cristo Gesù. Amen. Nutriamoci di quello che è la parola, che è la base principale, elemento principale di noi cristiani. E come ci dice anche nelle epistole, sempre agli Efesini, abbiamo le armi per proteggerci da questi attacchi continui. Ed è la parola di Dio, la spada, lo scudo, è qualche cosa di meraviglioso. Se noi realmente prendiamo coscienza quotidianamente di quello che c'è scritto nella sua santa e divina parola, fratelli e sorelle, noi spesso parliamo di questo anche con i miei figli. Se noi mettiamo in pratica la parola di Dio in tutto quello che riguarda la scrittura, noi non abbiamo bisogno di nulla, perché ogni cosa è qui scritta. Possiamo essere esenti dagli attacchi, dalle tentazioni, dalle malattie, da qualsiasi cosa, ma dobbiamo seguire la parola di Dio. E se non seguiamo pienamente la parola di Dio, fratelli e sorelle, oggi è inutile. Io non voglio ritornare nella retorica, tantomeno voglio fare il teologo, non ne sarei capace, fratelli e sorelle. Sono chiamato per gridare l'Evangelo di Cristo, la grazia. Però sappiamo, e saremmo degli incoerenti se non diciamo: Signore, sappiamo che in mezzo al tuo popolo c'è tanta sofferenza che è dovuta all'ignoranza. Il popolo perisce per mancanza di ignoranza, questo dice anche la parola. Per cui, fratelli e sorelle, noi vogliamo evitare queste sofferenze, cresciamo nella parola di Dio, eviteremo tante conseguenze. E proprio a riguardo di questa sofferenza, che mentre ero lì seduto, ho preso coscienza ancora di più di quello che è scritto nell'Evangelo dell'Apostolo Giovanni al capitolo 20, ed è la sofferenza dovuta anche tante volte allo smarrimento, alle paure. E oggi noi vediamo, fratelli e sorelle, questo è scritto sempre nell'Epistola, in modo particolare nell'Epistola dell'Apostolo Pietro, dove Pietro, mentre sa che sta per lasciare quella tenda, lui dice quella tenda, il Signore lo stava chiamando, lui scrive nella sua seconda Epistola, ricordando quello che scrisse nella prima Epistola, che gli attacchi venivano all'esterno della Chiesa. C'erano quelli che cercavano di attaccare la Chiesa all'esterno, e gli attacchi venivano dall'esterno, ma ormai l'Apostolo Pietro, anziano, saggio, pieno di Spirito Santo, ritorna ancora a scrivere e dice: vi ho menzionato che prima gli attacchi nelle prime epistole venivano dall'esterno della Chiesa, ma oggi sappiate che gli attacchi verranno dall'interno della Chiesa. E oggi noi abbiamo un dovere di guardarci da questi attacchi e di essere guidati dallo Spirito Santo in modo particolare, perché lo Spirito Santo è la guida di Dio. E Gesù disse: ecco, io vado a prepararvi un posto, alcune rivedute, un posto, le stanze. Nella casa del Padre mio ci sono tante dimore, tante stanze. Io vado lì a prepararvi un luogo dove sono io, un giorno sarete anche voi. Ma in attesa di questo vi manderò un consolatore. E chi è questo consolatore? Non dobbiamo solo dire con le nostre parole, con le labbra: c'è un consolatore. Fratelli e sorelle, abbiamo preso veramente piena coscienza di chi è e che cosa può fare questo consolatore nella vita del cristiano. È la guida di noi credenti, è quello Spirito Santo che viene menzionato negli Atti degli Apostoli. E qui, nelle epistole, nell'Evangelo dell'Apostolo Giovanni al capitolo 20, ci parla anche del Consolatore. ci parla della guida dello Spirito Santo. E noi abbiamo bisogno di questa guida, perché oggi in mezzo al popolo di Dio c'è tanta preoccupazione e non ci dovrebbe essere questa preoccupazione. Ci sono tante amarezze e non ci dovrebbero essere queste amarezze. Ci sono tanti cuori confusi e non dovrebbero esserci. C'è tanta depressione spirituale e non ci dovrebbe essere. E adesso noi vediamo quello che il Signore fa, quello che ci testimonia l'Apostolo Giovanni in questo capitolo 20. C'è tanta preoccupazione, fratelli e sorelle. Ci sono tanti cuori serrati, chiusi nelle proprie abitazioni. E noi vogliamo leggere in questo capitolo quello che ci dice, che ci testimonia l'Apostolo Giovanni, l'Apostolo dell'amore. Vi invito ad alzarvi in piedi. E leggiamo insieme capitolo 20 dell'Evangelo di Giovanni, dal versetto 19 al versetto 22. Nella Bibbia che ho io ci sono alcune cose che vengono espresse nell'italiano in modo un po' diverso, ma vi dico già da adesso che la parola di Dio è la stessa Bibbia che avete voi, solo che la mia è la Nuova Diodati. Il fratello Grasso, quando sono in Lombardia, mi dice: fratello Mimmo, tu usi sempre questa Bibbia che è la Bibbia da lavoro, eh? Ma è la parola di Dio. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto queste cose, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo. Accomodatevi, fratelli e sorelle. E vi dicevo prima, fratelli, qua noi oggi in questi tre versetti vogliamo in modo particolare evidenziare tre momenti molto importanti, di cui il Signore, l'Apostolo Giovanni, in modo particolare, testimonia del Signore. Ed è il momento in cui Cristo Gesù si presenta ai discepoli. In quale momento si presenta Cristo Gesù ai discepoli? E poi vogliamo ancora di più prendere coscienza di quello che il Signore dice ai suoi discepoli. E la cosa per ultima, molto importante, è che il Signore dice ai suoi discepoli: ricevete lo Spirito Santo. E allora noi vediamo che in questi tre versi dell'Apostolo Giovanni, i discepoli si trovano in una situazione e in un momento, diciamo anche transitorio, della loro vita particolare. Erano molto preoccupati. E allora, forse qualcuno di voi si starà chiedendo: ma come i discepoli di Gesù preoccupati? E di che cosa avrebbero dovuto essere preoccupati? Beh, fratelli e sorelle, se noi leggiamo ed approfondiamo la parola di Dio, noi vediamo che i discepoli del Signore, fino al momento del giorno della testimonianza della Pentecoste, in cui discese lo Spirito Santo, i discepoli, prima di questo evento, erano spesso e molto preoccupati. Ma la preoccupazione di questo evento si trova in una situazione particolare. E la situazione particolare è perché i discepoli si chiedevano tra di loro: Gesù è stato arrestato, è stato giustiziato ingiustamente, è stato crocifisso, ucciso sulla croce, per mezzo dei giudei, per mezzo dei capi dei giudei. E che cosa accadrà di noi? Cosa succederà a noi? Ecco il momento della preoccupazione. C'è un momento di preoccupazione nei cuori dei discepoli che si trovano chiusi, serrati in questa casa. La parola qui ci dice che erano serrati, chiusi in questa casa. E perché erano chiusi? Perché erano serrati in questa casa? Noi prendiamo un po' visione, prendiamo un po' coscienza di che cosa è una cosa che è serrata, che è chiusa, è un qualche cosa che è serrata all'interno affinché qualcuno che si trova all'esterno non possa entrare all'interno. E questo che cosa significa? Significa che c'era paura. Dovuta a che cosa? Che cosa succederà anche a noi, si chiedono i discepoli del Signore. Forse ci giustizieranno anche noi, ci uccideranno, ci perseguiteranno anche a noi, come hanno fatto con Cristo Gesù. C'era questa preoccupazione, c'era questo smarrimento nel cuore dei discepoli. Fratelli e sorelle, ed è quello che alcune volte avviene anche nei nostri cuori. Avviene anche nelle nostre famiglie e spesse volte anche noi ci chiudiamo, ci serriamo nelle nostre case pieni di paura. E paura di che cosa? Dov'è la paura? Paura di cosa se noi abbiamo Cristo Gesù nella nostra vita? Se noi abbiamo realizzato Cristo Gesù nella nostra vita? Quale preoccupazioni ci dovrebbero essere? La parola dice che il Signore non è un Dio di paura, non è un Dio di preoccupazione, non è un Dio di angosce, perché il Signore porta serenità, il Signore porta pace, il Signore porta tranquillità. Tutte queste cose le infonde il diavolo, le infonde Satana, il calunniatore, il tragediatore, l'affliggitore dell'umanità. E noi sappiamo a che cosa ci riferiamo per afflizione, perché il diavolo tante volte ha afflitto anche noi. Ed ecco il momento particolare. Gesù passa. La parola dice che Gesù non apre la porta. Gesù passa attraverso questa le pareti e si presenta ai suoi discepoli. E allora io voglio farvi prendere coscienza, insieme vogliamo prendere coscienza, fratelli e sorelle, che il Signore appare ai discepoli in un momento particolare della loro vita, in un momento particolare dell'esistenza dei discepoli. Forse qualcuno di voi si starà dicendo, si starà chiedendo, ma come? Quei discepoli che avevano visto Gesù all'opera, avevano visto moltiplicazione dei pani e dei pesci più volte, Gesù all'opera continua nelle guarigioni, nelle liberazioni, nella resurrezione dei morti, guarigioni a dire basta. Ma come mai? Come hanno potuto fare questo? Eppure Gesù avrebbe benissimamente potuto dire a loro: ma come vi siete ridotti? Ma come siete? Ma il vostro cuore? Ma che cosa è successo? Gesù avrebbe benissimamente potuto dire: siete degli infedeli. No. Gesù entra in questo momento particolare della vita dei discepoli. Chiusi, morti di paura, Gesù appare a loro. Pensate la scena, fratelli e sorelle, immaginatevi l'evento particolare di cui viene menzionato in questa parola. Gesù passa attraverso quelle mura che erano chiuse. Fratelli e sorelle, nessuno può arrestare la potenza di Dio. Nessuno può arrestare la grazia di Dio. Nessuno può arrestare l'Evangelo di Cristo Gesù. No! Gesù appare ai suoi discepoli, invece di richiamarli, invece di insultarli. Pace a voi. Ecco quello che dice Gesù. In questo momento di preoccupazione, in questo momento di smarrimento, pace a voi. La mia pace, la pace di Cristo Gesù, che porta serenità nella nostra vita. E deve portare serenità, tranquillità, amore nella nostra vita, perché la pace di Cristo, la pace suprema, è la pace che ci viene dall'alto. Non è un qualcosa che ci viene dal basso, fratelli e sorelle, è un qualche cosa che ci viene dall'alto, dall'Onnipotente. Gesù era risorto. Nel testo ci dice che il Signore mostra anche le sue ferite. Quelle ferite che aveva Cristo, quelle ferite che ha Cristo sulle sue mani, sul suo costato, sui suoi piedi, sulla sua fronte, non sono le ferite di Cristo, no, sono le nostre, perché ha preso i nostri peccati, perché ha preso le nostre preoccupazioni, perché ci ha lavati e ci ha rigenerati. L'Apostolo Paolo dice: io sono morto con Cristo, sono stato crocifisso con Cristo, ma sono risorto anche con Cristo, sì, a nuova vita. E risuscitati anche con Cristo. Noi siamo stati risuscitati anche per Cristo. Ed è questa la nostra testimonianza. La nostra testimonianza non è una testimonianza di preoccupazione. No! Sapete, la cosa più bella che c'è in questo testo è che Gesù dice ai suoi discepoli: come il Padre ha mandato me, io mando voi. Ma ditemi una cosa, dove dovevano andare i discepoli in quelle condizioni, in quello stato? Ma il testo ci dice che erano in uno stato di paura, perché erano chiusi, erano serrati, avevano una paura tremenda nei loro cuori, erano turbati. Ecco qual è l'intenzione del calunniatore. E se noi leggiamo nel libro di Giobbe, prendiamo coscienza di quello che può fare l'affliggitore dell'umanità. Non potevano andare da nessuna parte, fratelli e sorelle, non permettiamo. Assolutissimamente, noi non possiamo permettere al nemico di affliggere quello che Dio di meraviglioso ha fatto nella nostra vita, perché se noi ci lasciamo affliggere dal nemico calunniatore, fratelli e sorelle, noi vanizziamo quello che è il sacrificio di Cristo Gesù. Non siamo degni nemmeno di nominarlo, ma la parola ci dice: io vi ho fatto degni. Abbiamo ricevuto qualcosa gratuitamente, abbiamo ricevuto gratuitamente, dobbiamo dare. Cosa possiamo dare noi? Cosa possiamo dare a Gesù? Cosa ci chiede Gesù? Non ci chiede certamente quello che ci chiedeva il mondo. Fratelli e sorelle, siete tutti quanti stati riscattati dal mondo, da una situazione veramente particolare. Che cosa vi chiedeva il mondo? Cosa davate al mondo? Cosa voleva il mondo di voi? Che era uno strumento ed è uno strumento nelle mani del diavolo. Il mondo voleva la nostra morte eterna il mondo, che è uno strumento nelle mani del diavolo, ci voleva portare nella fornace ardente, mentre Cristo Gesù non vuole questo. Cristo Gesù ci ha dato vita eterna e ci darà vita eterna. Fratelli e sorelle, non permettiamo al diavolo di turbare i nostri cuori. È scritto nell'Evangelo, nell'Epistole di Giacomo, al capitolo 4, verso 7. Resistete al diavolo. Resistiamo al diavolo ed egli fuggirà da voi, egli fuggirà da noi. Noi abbiamo l'esperienza meravigliosa dello Spirito Santo. Noi vediamo qui ancora che i discepoli del Signore non avevano ricevuto quel soffio dello Spirito Santo. E se Gesù dice ai suoi discepoli: come Dio ha mandato me, io mando voi. Ma nella situazione in cui erano non potevano andare da nessuna parte i discepoli. Ed ecco questa presa di coscienza del Consolatore. Ecco che Gesù soffia sui discepoli lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, questo avviene 50 giorni prima ancora dell'evento che ci viene menzionato negli Atti degli Apostoli. Ecco che i discepoli di Gesù ricevono lo Spirito Santo prima ancora di quel giorno che ci viene menzionato negli Atti. E perché? Ma perché i discepoli senza lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, non sarebbero potuti andare da nessuna parte. Mancava la potenza, mancava la guida dello Spirito Santo che gli permetteva di gridare l'Evangelo di Cristo, di testimoniare di Cristo, che Cristo è vivente. Ecco, noi abbiamo bisogno di quella potenza, abbiamo bisogno della guida e della potenza dello Spirito Santo. Forse qualcuno questa mattina si starà dicendo: ma se io non ce l'ho, che fa? Non sono salvato. Allora, fratello e sorella, ma allora la Bibbia non te la leggi. Perché non sei salvato? Ma abbiamo bisogno della guida, perché questa è la promessa del Signore. Voi riceverete lo Spirito Santo. Voi mi sarete testimoni, voi per mezzo dello Spirito Santo, voi per mezzo dello Spirito Santo fate questo, voi per mezzo dello Spirito Santo riceverete questo. Noi dobbiamo chiedere che lo Spirito Santo possa entrare nei nostri cuori, perché questo ci dice la parola, il Tempio dello Spirito Santo. E forse questa mattina ancora alcuni di noi, chissà da quanto tempo, fratelli e sorelle, stanno chiedendo questa guida dello Spirito Santo, stanno chiedendo il battesimo dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, forse questa mattina è il momento opportuno. Ma non è il momento opportuno perché c'è il fratello Mimmo, perché domani verrà il fratello Tizio, perché domani verrà il fratello Caio. No, tu devi credere che questo può avvenire. Tu devi tener pronto il tuo corpo affinché anche su di te questa mattina il Signore possa entrare nel tuo cuore e possa dire anche a te: pace a te, Maria. Pace a te, Giacomo, pace a te, Peppe, pace a te, Nicola, pace a te, Domenico. Come il Padre mio ha mandato me, il Signore questa mattina ti sta dicendo: anche io mando te. Questo è menzionato in Marco al capitolo 16, fratelli e sorelle. Il Signore ha dato dei comandamenti, ha lasciato dei comandamenti, e uno di questi è quello di andare in giro, sì, annunciare la parola di Dio, annunciare Cristo Gesù, ma dobbiamo ricevere anche lo Spirito Santo, che sarà la guida, che ci porterà e ci guiderà. Questa mattina, forse, fratelli e sorelle, è arrivato il tempo in cui ti potrai alzare in piedi e potrai dire: Signore, sì, sono qui. Signore, questa mattina tu potrai liberarmi dalle preoccupazioni e potrai dire a me: ecco come il Padre mio ha mandato me, anche io mando te. Ricevi lo Spirito Santo. Quest'oggi il Signore può farlo. Ed è un appello che voglio fare questa mattina, fratelli e sorelle, affinché possiate, per coloro che l'hanno chiesto e per coloro che ancora continuano a chiederlo, che il Signore questa mattina, che lo Spirito Santo possa visitarlo.